State ascoltando SBS Italian.
Invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico, nel rispetto delle norme anticontagio, e cioè con mascherine per proteggersi bocca e naso e mantenendo distanza di almeno un metro. Gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere a casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale, ma deve avvisare telefonicamente il medico curante. Chi proviene dalle zone rosse oppure sospetta di essere a rischio si metta in quarantena fiduciaria per 14 giorni. Lo stesso vale per i suoi componenti familiari.
Si invita la cittadinanza a restare in casa e uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico. Questo l'appello, lo abbiamo appena ascoltato, lanciato a Lizzanello, in provincia di Lecce, da un'auto della polizia municipale che ha attraversato le strade del paesino salentino lanciando appunto questo comunicato dagli altoparlanti. Sembrava una specie di scenario di guerra, in realtà è una reazione nei giorni del coronavirus che è arrivato anche in Puglia.
E infatti proprio adesso c'è un'ultima ora dell'ANSA che dice che ci sono 56 contagi in Puglia, chissà, e naturalmente questa è una frase che così butto lì, chissà quanti sono stati provocati da chi è tornato dal nord, ma insomma questa mattina proseguiamo nel racconto di quello che sta accadendo in Italia e di come il coronavirus stia cambiando la vita di tutti i nostri connazionali. E lo facciamo ascoltando alcune testimonianze, cominciando da quella di Marco Peverelli, che è un cosiddetto frontaliere che lavora tra Como e la Svizzera.
Buongiorno Marco e benvenuto su Radio SBS, anzi per te buonasera.
Esatto, buonasera, qui è quasi notte.
Allora, ovviamente qui insomma veniamo un po' anche scavalcati dalla cronaca che adesso ci racconta che quello che era il caso limite della Lombardia, chiusa in pratica nella notte tra sabato e domenica, e che ci ha portato anche a pensare di contattarti per farci raccontare la tua vicenda particolare, in questo momento si è appena esteso al resto d'Italia, però tu comunque hai avuto almeno un paio di giorni da lockdown completo con questo paradosso nel paradosso, cioè impossibilitato a muoverti in Lombardia se non per motivi di lavoro, in realtà con la possibilità di sconfinare in Svizzera per sempre motivi di lavoro. Ci racconti intanto che cosa fai, Marco?
Allora, io in realtà sono un informatico e per noi il telelavoro o smart working, che dir si voglia, è abbastanza agevole. Infatti al momento noi chiaramente stiamo lavorando da casa, ma la situazione non è la stessa per i miei 72.000 colleghi immaginari, cioè quelli nella stessa situazione mia, cioè effettivamente in teoria impossibilitati ad uscire dalla Lombardia, ma in realtà pretesi sul posto di lavoro in uno stato che non è quello italiano.
Come si svolge in questi giorni in particolare lo spostamento da casa al lavoro?
Allora, quello che vi posso dire è che la Svizzera non ha chiuso le frontiere. In Italia il divieto non vale per gli spostamenti di lavoro, pur con tutte le cautele, tutti i consigli che sono stati dati sul fatto di estendere il telelavoro, lo smart working il più possibile, cosa che però evidentemente si riferisce soprattutto al terziario, al lavoro in ufficio e non certo a chi lavora in fabbrica o a chi lavora nella sanità, ad esempio in Svizzera. Credo che il 50% buono delle figure professionali sanitarie, diciamo diverse dai medici, per cui infermieri, eccetera, siano frontalieri. E in Svizzera ovviamente sto parlando del Ticino, quindi del cantone più vicino all'Italia, non vale per la Svizzera interna. Ma in Ticino moltissimi, ma proprio moltissimi operatori sanitari sono italiani che tutti i giorni passano il confine e loro certo non possono telelavorare, ma al di là della sanità che ovviamente in questi giorni è particolarmente importante, il discorso vale anche per chi appunto lavora nel secondario o nel primario, quindi operai, agricoltori, tutta gente che da casa non ci può lavorare. Oggi le frontiere erano aperte, quindi dall'Italia si poteva uscire, dalla Svizzera si poteva entrare, non c'erano particolari controlli in dogana, mentre so, perché mi è stato riferito da amici frontalieri come me, che venivano fatti i controlli a campione qualche chilometro dopo la dogana. Venivano fermate persone che evidentemente non sembravano lavoratori o erano in giro in orari che non fossero l'inizio o la fine di un turno, e a queste persone veniva chiesto il permesso di lavoro, che è il documento che noi italiani dobbiamo avere per lavorare in Svizzera.
Siamo in collegamento con Marco Peverelli, che appunto ci sta raccontando la sua vicenda personale di frontaliere che vive a Como e lavora in Svizzera. Volevi chiedere qualcosa, Marco?
Sì, no, volevo chiederti, naturalmente non hai la sfera di cristallo, Marco, ma ti aspetti che in seguito all'annuncio del Presidente del Consiglio Conte qualcosa possa cambiare? E un'altra domanda relativa appunto a come gli italiani in questo periodo in particolare vengono accolti in Svizzera, nel Canton Ticino, c'è una sorta di diffidenza dovuta all'emergenza coronavirus oppure tutto normale dal tuo punto di vista?
Allora, comincio a rispondere alla seconda domanda, se me lo permettete. No, non è cambiato nulla, ma perché la situazione già originariamente non era delle migliori. Noi siamo spesso accusati di, tra virgolette, rubare il lavoro agli indigeni. Ovviamente questo ha peggiorato, magari se possibile, la situazione, ma diciamo che non è cambiato granché. La Lega dei Ticinesi, che è un partito, diciamo, che cavalca la xenofobia, aveva addirittura proposto appunto il blocco totale delle dogane, eccetto che per i lavoratori della sanità, cioè come per dire, quelli che ci servono allora possono passare, quelli, tutti gli altri invece, quelli che ci rubano il lavoro, quelli tutti fuori. Ma al di là di queste butade che sono appunto da campagna elettorale permanente che c'è in Italia, c'è in Svizzera, non so se ci sia anche in Australia, diciamo che no, la situazione non è cambiata, è sempre, tra virgolette, bruttina come prima. Per quanto riguarda invece la vostra prima domanda, allora la verità è che la Svizzera al momento sta, secondo me, molto sottovalutando la portata di questo virus. Per farvi un esempio, non c'è stato nessun blocco delle manifestazioni del carnevale, che per gli svizzeri, i ticinesi, sono assolutamente sacre, hanno fatto il loro mega raduno da 50-60 mila persone come se nulla fosse. Le scuole ad oggi sono ancora aperte in Ticino, i tamponi, notizia di questa sera, verranno fatti soltanto agli over 65 che manifestino sintomi e non, per esempio, alle persone con cui queste persone sono state in contatto, per cui l'idea è che dal lato svizzero non cambierà a breve niente. Stanno sottovalutando, e la decisione del governo italiano non credo gli faccia cambiare idea, ecco.
Direi di concludere, Marco, però con una nota ancora più personale, se possibile. Abbiamo parlato del tuo rapporto con il Nord, con la Svizzera, e invece quando torni a Como, com'è la quotidianità? E soprattutto in questo momento, dall'introduzione del decreto straordinario nella notte, lo ricordiamo, tra sabato e domenica, relativo appunto in particolare alla Lombardia, in quel momento, come per esempio ti approvvigioni? Dove fai la spesa?
Allora, se devo dire la verità, la spesa l'avevamo fatta prima del decreto di lockdown e stiamo ancora consumando quelle scorte. Ovviamente si tende a privilegiare negozi più piccoli, orari più inconsueti magari, dove è più facile evitare gli assembramenti. Ultimamente, diciamo, da quando c'è stato il decreto, non quello di cui avete parlato, che è proprio di pochissimi minuti fa, ma quello di un paio di giorni fa, noto che c'è una maggiore attenzione da parte di tutti a mantenere le distanze di sicurezza, a evitare gli assembramenti, quantomeno per quello che vedo io. Poi certo, vedo anch'io post su Facebook da mettersi le mani nei capelli, vedo anch'io qualche qualche servizio dei telegiornali da mettersi le mani nei capelli, però quello che mi sembra è che vale anche per me, all'inizio abbiamo più o meno tutti sottovalutato che cosa fosse questo coronavirus, ultimamente mi sembra che la percezione delle conseguenze stia cambiando molto rapidamente.
Allora ringraziamo Marco Peverelli che ci ha raccontato la sua vicenda personale. Lui è un frontaliere che vive a Como e lavora in Svizzera. Ci hai detto sin dall'inizio che con lo smart working almeno questa situazione nel tuo caso specifico non dovrebbe coinvolgere anche la tua attività professionale. Per il resto, insomma, in bocca al lupo per tutto e insomma rimaniamo in contatto. Ti disturberemo in futuro quando, incrociando le dita, anche qualche cosa dall'altra parte della frontiera potrebbe accadere. Grazie Marco.
Grazie a voi e buona prosecuzione.
Allora, quando sono le 8:46 minuti ci fermiamo per una breve pausa, dopodiché ospitiamo la testimonianza di un italiano che è appena atterrato in Australia. Come detto, la conversazione prosegue fino alle 9, tra poco.
Facciamo finta che là fuori piove, che quel sole tarda ad arrivare, ma è solo tempo da rispettare. E che ne dici, potremmo fare l'amore. Approfittiamone per ricordare quanto è importante la vita insieme. Poco tempo sì, c'è solo da aspettare. Ti giuro torneremo a fare l'amore. Per ora resta a casa qui con me. Per ora resta a casa, fallo per te e per me. E per te.
Questo è Giuliano San Giorgi, che è il leader della band dei Negramaro, il quale si è unito al coro di artisti, attori, uomini e donne dello spettacolo che nelle ultime ore in Italia hanno fatto circolare sui social l'hashtag Io resto a casa. Almeno mi sembra così, non lo ricordo neanche.
Sì, è così, anche perché viene detto, in pratica si utilizza una frase del Presidente del Consiglio che proprio l'ha detto nel corso della conferenza stampa a cui abbiamo fatto riferimento, conferenza stampa che si è conclusa un'oretta fa, in cui ha proprio detto io resto a casa, questo è il motto di questa Italia nel marzo del 2020.
E come detto, anche nel loro piccolo o nel loro grande gli artisti hanno contribuito ad alimentare questa nuova, diversa consapevolezza nei confronti della pericolosità del coronavirus e soprattutto sulla necessità da parte di tutti i cittadini italiani di rispettare le regole e le norme imposte dalle autorità. Allora, a proposito di artisti e di coloro che a casa restano o non restano, ospitiamo la testimonianza di Luciano Castelluccia. È un musicista pugliese che venerdì sera è arrivato in Australia dall'aeroporto di Roma di Fiumicino. Luciano, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie.
Ecco Luciano, tu praticamente hai lasciato l'Italia nel momento in cui c'è stato questo cambiamento di percezione del rischio, del pericolo, di atteggiamento nei confronti di tutto ciò che contorna il Covid-19, il coronavirus. Racconti intanto che cosa ti ha portato in Australia?
Sì, sono in Australia per un progetto che si chiama appunto Missione Australia, promosso dalle Ferrovie del Gargano, perché io arrivo appunto dalla Puglia, dalla Puglia Garganica, e con l'agenzia di viaggio di Ferrovie del Gargano stiamo sensibilizzando attraverso il mio spettacolo che si chiama L'Acqua Sala salverà il mondo. Appunto stiamo sensibilizzando tutti i pugliesi, i garganici e non, a ritornare in Puglia o in Italia nel mese di maggio e nel mese di settembre. Lo faremo attraverso una serie di attività e di incontri che vanno dalla presentazione di video promozionali allo spettacolo musicale e gastronomico.
Ecco, ci racconti com'è stato il momento della partenza, nel momento in cui già si sapeva che nei confronti dell'Italia l'atteggiamento e la sensibilità di governi stranieri, tra cui appunto anche quello australiano, si stava un po' modificando. Hai avuto, tra virgolette, timore di non essere accolto in Australia?
Inizialmente sì, anche perché il primo volo ci è stato cancellato e poi abbiamo fatto un altro volo appunto il giorno dopo, arrivando qui in Australia con un giorno di ritardo rispetto alla programmazione. Però devo dire, lo devo dire espressamente e con molta felicità che il governo australiano ci ha accolto molto bene, ovviamente facendo tutti i controlli del caso, misurando la temperatura, ma non mi sono sentito ghettizzato perché è giusto, come quello che sta succedendo in Italia, perché sto seguendo, che ci sia da parte appunto dello Stato una presa di posizione, anche se forte. Perciò noi adesso, in questo momento, parlo da italiano, dobbiamo rispettare quello che lo Stato ci sta appunto imponendo, tra virgolette.
Ecco, ci puoi descrivere nei dettagli come è stato il momento dell'arrivo? Sappiamo che sempre quando si giunge in Australia dall'Italia, da qualunque paese in realtà, diciamo, la trafila è abbastanza lunga perché ci sono i controlli della dogana che sono più severi qua rispetto ad altri paesi. E ci racconti com'è andata? Tu atterri e poi che cosa è successo?
Sì, io non sono, non, 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 sono non è la prima volta che arrivo in Australia, ci sono stato la scorsa volta 12 anni fa e sapevo già che i controlli e le restrizioni imposte appunto dal governo australiano sono molto restrittive. E questa cosa l'ho trovata simile a 12 anni fa, tranne questo controllo della temperatura in base ovviamente alla provenienza, ci hanno fatto accomodare sempre con molta gentilezza e ci hanno misurato la temperatura e ci hanno dato un promemoria, un documento dove si spiega un po' se in base ai nostri sintomi come ci dobbiamo comportare una volta che stiamo qui appunto arrivati in Australia.
E che cosa contemplava e prevedeva questo documento?
Se abbiamo febbre, un po' quello che da quello che ho potuto leggere questa notte, un po' quello che già anche lo Stato italiano sta imponendo, cioè fondamentalmente se avverti dei sintomi febbricitanti o non devi uscire fuori, non ti devi recare comunque nella struttura ospedaliera, ma devi chiamare appunto i numeri di emergenza, questo proprio per non contaminare appunto tutti gli altri cittadini.
Senti, hai avvertito, come dire, dei timori attorno a te nel momento in cui ti relazioni con australiani e riveli che sei italiano in questo momento nel quale l'Italia viene considerata un po', diciamo, la Cina d'Europa, cioè il paese nel quale questo contagio è stato più diffuso e quindi cui cittadini possono essere portatori di coronavirus?
No, assolutamente no, anche se devo dire che regna il timore, regna la paura, ma questo credo sia un po' in tutte le popolazioni del mondo in questo momento. Ma certo non mi vado a nascondere gli altri popoli, le altre culture non si nascondono al mio passaggio, questo no.
Meno male, questo è già un aspetto positivo. Senti,
No, non mi sento un appestato, ecco, sono podolico, ma non sono appestato fondamentalmente.
ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Luciano Castelluccia, che è un musicista pugliese che è giunto in Australia nella serata di venerdì, originario del Gargano. Tra l'altro abbiamo fatto vari riferimenti alla Puglia, un po' perché tanti degli studenti fuori sede, delle persone che vivevano a Milano e che hanno lasciato improvvisamente il capoluogo lombardo nella notte tra sabato e domenica, nel momento in cui è stato annunciato questo insieme di misure straordinarie, tra cui proprio il lockdown della Lombardia, erano d'origine pugliese. Poi prima abbiamo sentito questo appello alla popolazione lanciato da una pattuglia della municipale di un paesino della provincia di Lecce. Com'è la situazione in questo momento in Puglia? Che cosa ti raccontano parenti e amici?
L'ultima telefonata, l'ultimo gli ultimi messaggi fatti questa mattina presto Dicono che la situazione, appunto, presa un po' dalla paura, e poi è arrivata anche questa notizia che l'Italia è stata dichiarata zona rossa. La situazione, diciamo, è abbastanza preoccupante, ma più dal punto di vista soprattutto anche dei piccoli paesi, perché io vengo da un piccolo centro di 3.000 abitanti. Il fatto adesso che anche i media di questo esodo di tutti quanti i nostri ragazzi che stanno fuori per motivi di lavoro oppure di studio sono rientrati, un po' di paura c'è, ma credo sia più fobia che paura.
Senti, per concludere, fra qualche giorno immagino tornerai in Italia, tornerai a casa. Che cosa ti aspetti? In particolare dopo quello che abbiamo sentito negli ultimi minuti, cioè il paese in pratica è bloccato, è chiuso. Che cosa pensi che troverai al tuo ritorno e che cosa speri di trovare?
Io mi appello veramente al senso di responsabilità dei miei concittadini e connazionali. È un momento, ovviamente, come dicevo prima, per tutto il mondo in particolare. Quello che possiamo fare, cito qui una frase, è quello che siamo due angeli con un'ala sola e possiamo volare solo restando abbracciati. Fondamentalmente dobbiamo abbracciarci e superare questa brutta esperienza.
Ecco Luciano, ma visto che abbiamo parlato anche dei riflessi per quanto riguarda l'economia in generale, le varie attività, le varie professioni, tu che sei musicista e quindi vivi di aggregazione, di assembramenti piccoli o grandi, sei preoccupato a questo riguardo su quel che può accadere, sulla cancellazione di eventuali concerti,
Sì,
attività di vario tipo?
assolutamente sì, perché venendo meno comunque la chiusura di locali o di luoghi di attrazione sarà un momento molto
E
difficile
avete
per
già pensato a
chi.
come ovvierete a questo stato di cose che verosimilmente si protrarrà per almeno un altro mese?
Assolutamente sì. Io ho una mezza idea, anche un po' spiritosa ce l'ho, ed è quello di ritornare all'essenza di quello che facevano i pastori e i contadini del Gargano, cioè cucinare un piatto di recupero che è il pan cotto. E aspettare ed emanare un po' questi odori della terra e invocare anche la terra e la vacca podolica appunto a tempi migliori.
È naturalmente un augurio che facciamo anche noi, non soltanto a te, ma a tutte le persone che si trovano in questo momento in una situazione di disagio, perché nel tuo caso particolare non ci sono assembramenti consentiti e quindi un musicista in pratica deve smettere di fare quello che fa e aspettare tempi migliori.
Assolutamente sì, ma ce la faremo. E se mi date la possibilità anche di dire che noi siamo qui per il Taranta Festival,
Certo.
faremo una serie di attività fino al 15 di marzo, potete trovare tutto il programma sul sito tarantafestival.eu.com e ci sono tutti gli impegni e tutte le attività, è un grande festival, ci vediamo
E ne
per la
parleremo nei
musica
prossimi
con
giorni. Ringraziamo Luciano
grazie.
Castelluccia che ci ha raccontato la sua esperienza personale. Buona giornata, Luciano, e a presto.
Grazie, buona giornata.
Allora, restituiamo la linea a Carlo Oreglia per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.